As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
In questa nuova puntata di Caratteri Fantastici, intervista ad Alessandro Mazzelli, vincitore del concorso Lo Scrigno dei Racconti con il racconto breve di fantascienza, composizione vettoriale. Scopriamo qualcosa di lui. Ciao Alessandro, benvenuto su Caratteri Fantastici. Raccontaci qualcosa di te, cosa fai nella vita, la tua formazione, il tuo lavoro, le tue passioni.
Sì, certo, è una domanda un pochino difficile perché, diciamo, fino a un mese fa non mi ero mai descritto, se non in un curriculum vitae per lavoro, diciamo. La prima nota biografica che ho dovuto fare per appunto l'antologia del concorso è stata la prima, proprio la prima. Ho scritto, è nato a, è tuttora vivente, perché appunto non sapevo cosa scrivere. Perché sì, la mia formazione è quella, la base è scientifica al liceo. Dopodiché ho studiato ingegneria civile all'università e adesso sono ingegnere civile iscritto all'albo di professione, col pallino per l'antisismica, sia pallino sia poi dal punto di vista professionale è quello a cui mi dedico, quindi salvare le strutture esistenti dai terremoti e progettarne altrettante in modo che si salvino dai nostri sciagurati terremoti. Poi abitando in Friuli Venezia Giulia,
aspetta,
abbiamo una lunga tradizione, diciamo.
Considera che io sono di quella zona colpita nel 2012 dal terremoto. Non so se magari questa cosa ti ha interessato, forse eri ancora studente, comunque il terremoto di finale Emilia e Mirandola, che fu un 5.9 bello potente, e quindi capisco benissimo, anche considerando anche il Friuli Venezia Giulia, c'è stato un gemellaggio in tal senso. Purtroppo.
Per fortuna io non ho mai provato sulla mia pelle questi eventi così catastrofici, perché appunto il Friuli 76 l'hanno provato i miei genitori, io non ero ovviamente ancora nato, però sì, tutti questi eventi, 2012, l'Aquila, poi insomma Irpinia prima, sono tutti esempi che abbiamo utilizzato per studiare. Per studiare e per pensare al futuro, sostanzialmente, sia come interventi sulle strutture che già ci sono, sia come nuove costruzioni. Quindi è la base per la scuola, sostanzialmente. Mm-hmm.
Tu sei del Friuli Venezia Giulia, esattamente di dove?
È Gorizia. Mm-hmm. Sono un po' fuori da Friuli, diciamo, sono su quel sottile confine tra il Friuli e la Venezia Giulia, quindi siamo suddivisi tra friulani e triestini, diciamo.
Certo.
La via di mezzo particolare.
Ma una domanda, ma in quella zona la letteratura di fantascienza è considerata o ci sono altre forme prerogative?
Ma sinceramente questo non lo so, cioè diciamo, io posso parlare per me stesso, per la mia famiglia, poi in realtà non so come sia diffuso fantascienza, fantasy. Conosco, cioè tra i miei amici e le persone che conosco, so che leggono sia fantasy che fantascienza, ma come anche altri generi. Poi come autori autoctoni questo in realtà non so dirlo.
E a proposito, tu fondamentalmente non nasci come lettore, ma lo sei diventato. E in quali circostanze, che cosa ha fatto scattare la passione per la lettura dentro di te?
Eh sì, in effetti non ero un accanito lettore. Leggevo quello che per scuola mi davano da leggere sostanzialmente, quindi tutto quel bagaglio classico che da un liceo devi per forza avere.
Certo.
La lettura, la passione per la lettura è nata un po' per caso in realtà, perché è partito da un regalo che avevo fatto a mio fratello qualche anno prima, e gli avevo regalato il gioco per computer, quello di The Witcher. Dopodiché ho scoperto, adesso non me ne, probabilmente se ci ascoltasse l'autore dei romanzi mi vincerebbe, se non lapiderebbe, però io ho conosciuto i libri attraverso il videogioco, quindi al contrario. Gli ho regalato a mio fratello il primo volume con la raccolta dei racconti. A quel punto gliel'ho regalato, lui l'ha letto e poi l'ho letto anch'io, in treno mentre andavo all'università. Dopo aver letto il primo, ho letto il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto, poi ho preso il Signore degli Anelli, Harry Potter e tutto, e quindi è nato tutto un, diciamo, a cascata proprio, uno dietro l'altro.
E che cosa...
A quel punto ho capito che leggere, mi sono perso, diciamo, tanti anni e devo recuperare. Non posso dire come tanti che leggono, che fin da bambini erano grandi lettori appassionati di storie, però recupererò in questi anni sicuramente.
Certo.
Ho già iniziato il recupero.
Che cosa ti ha colpito particolarmente di questa serie, che, al punto che ti ha anche spinto a continuare a leggere? Quali temi, quali personaggi?
Sì, in realtà più che la storia di per sé, nel senso di trama, personaggi, a me è piaciuto molto l'ambiente che ci ha costruito sopra l'autore, perché cioè, se andiamo a vedere effettivamente il tema, la profezia, sono temi molto cari alla fantasy in generale, però è proprio l'ambientazione, quello che lui ha creato intorno, che ha preso alla fin fine, ha preso dal folklore polacco, però ci ha costruito sopra tutto questo continente. E quello che mi piaceva era non solo quello che si vedeva attraverso gli occhi dei personaggi, dei protagonisti, ma quello che si intravedeva alle spalle, se si capisce.
Certo.
È un po' come quando nei fumetti ci sono le immagini principali, però dietro accade una storia in secondo piano che segui.
Sì, esatto.
Ecco, più o meno la stessa cosa. Cioè, mi piaceva proprio questo creare un mondo fantastico, poi fantastico fino a un certo punto, perché è dotato comunque di grande realismo, se ovviamente includiamo la magia, ma insomma è fantasy, quindi ben venga la magia.
E a proposito, una cosa che ti volevo chiedere: che rapporto hai con il genere fantastico e poi ovviamente con la fantascienza? Oltre a questa saga, quali libri ti hanno colpito, quali autori, autrici apprezzi, comunque o hai apprezzato e per quale ragione? E poi che cosa ti piace, ecco, della fantascienza e del fantasy? Quindi insomma facciamo un discorso anche un po' più ampio rispetto a quello che ti dà questo genere, oltre a quello che già hai detto della saga.
Beh, fantastico, per quello posso dire che ormai non penso di poterne più fare a meno, nel senso che ogni giorno, almeno una volta, il fantastico entra un po' nella vita, che sia appunto come lettura, quindi fantasy, fantascienza come libro di per sé, ma anche come film, serie TV, fumetti, o anche semplicemente quando mi salta in mente qualcosa o qualche idea particolare, me la segno sul mio quadernetto. Questo ha un modo strano di, diciamo, non so se è presente, tipo come il Simpson, ogni tanto si blocca nel nulla e fa le sue fantasie, si ferma 20 secondi con faccia assorta. Ecco, ogni tanto quando sono, non so, guardo per esempio un film, più che altro subisco un film.
Lo subisci?
Dipende, ovviamente, se magari non mi appassiona particolarmente, allora in quel momento personaggio, lo rigiro, mi può venire in mente qualcosa di strano, allora corro a segnarmelo e me lo tengo lì da parte per tempi futuri. O sono sommerso da questi appuntini con un poco di qua, un poco di là. Prima o poi ci trarò qualche racconto.
Quindi sei un po' un appunti addicted, nel senso che tu comunque appena hai qualche nota, qualche idea, la segni sul tuo quadernetto e ti sommergi di appunti.
Praticamente sì, non solo appunti ma anche disegni o piantine, edifici, forse un po' per deformazione professionale, ma ogni tanto mi disegno proprio le piante degli edifici che poi andrò a descrivere. E soprattutto cioè scrivo proprio a penna sul quadernetto, anche tutti i racconti o libri, o il libro che ho scritto tutto a mano prima di portarlo sul computer. È una, non so, più un rapporto con la carta, diciamo. E mi serve proprio per disegnarci sopra, stricare via, cancellare, riscrivere, aggiungerci tanti disegnini a margine, anche troppi.
Beh, forse sono quelli che ti servono, perché comunque ti aiutano a visualizzare il mondo o il personaggio, la situazione. È un modo anche di rendere tutto in 3D, ecco.
Esattamente. E infatti quando ho descritto una scena, per esempio, se mi blocco per qualche motivo, io disegno quella scena a fianco. Ma mi è stilizzato, ovviamente, perché non sono un grande disegnatore, più tecnico disegnatore che... diciamo, non disegnerei mai il viso di una persona, a meno che non fosse un horror, quello salterebbe fuori. Però l'ambientazione, diciamo, le luci, le ombre, quello sì.
E a proposito di autori e autrici, tornando un po' alla domanda che ti ho fatto, ne hai di riferimento? C'è qualcuno che ti ha colpito per qualcosa in particolare? Vabbè, sempre fermo restando che già hai parlato della saga.
Sì, infatti quello, diciamo, è il mio, anche per nostalgia, diciamo, essendo il primo. Dopodiché a costo di sembrare banali, però il Signore degli Anelli è il caposaldo, diciamo, del fantasy. L'ho letto tutto. Sì, per me, diciamo, è la base di partenza. Come idea, come creazione del mondo, come creazione della mappa singola, come creazione del mondo, world building, chiamiamolo come vogliamo. Lì è proprio, come dire, un manuale che mi ha insegnato quali sono i temi da approfondire, quali no, cosa è importante inserire per avere appunto un mondo credibile intorno. Per quanto riguarda invece la fantascienza, ho iniziato a leggere tanti questo ancora più tardi rispetto a quello di prima, perché sì, prima ero film, serie TV, fumetti, anche l'Eternauta per esempio, mi ero innamorato, lo leggevo sul Lancio Story, quello lì, oppure la saga di Leo, di Aldebaran, Betelgeuse, come si chiama, Antares. Lettura invece è stato un regalo di Natale dell'anno scorso, perché mentre lo vistavo tra scatoloni e tutto per mettere a posto la cantina, è saltato fuori uno scatolone enorme con gli Urania di mio padre, faceva collezione, e ogni addietro, e allora ho iniziato a pigliare su tutti questi Urania, ovviamente anche proprio per un'affinità di scritture per temi trattati e per come li tratta. Asimov è quello che mi ha colpito di più, sarà anche il più famoso per qualche motivo, assieme a Clark e molti altri, però. E infatti ho letto una vagonata dei suoi racconti. Non so, ha un modo di scrivere particolare, almeno i racconti. Non ho ancora avuto il piacere di leggere un romanzo completo. Sono perché appunto di Urania ho tanti raccontini, quelli che poi lui pubblicava in mille riviste. C'erano veramente tante riviste. Forse ne abbiamo perso un poco. Ma
diciamo che
il modo di...
Diciamo che una volta c'era molto più il concetto del racconto oltre che della pubblicazione sulla rivista, poi adesso con i social c'è una diffusione tale di possibilità di pubblicazione che anche il cartaceo, quindi queste forme di pubblicazione sono cambiate notevolmente.
Infatti, io sono ancora molto attaccato al cartaceo, se per questo, ho anche di ridere per leggere. Diciamo a schermo, ma non impazzisco, mi piace avere il supporto cartaceo, forse proprio anche perché mi piace scrivere proprio manualmente.
Sì, quindi riscoprire questi racconti per te è stato veramente un qualcosa di particolare.
Un'affinità con le tematiche trattate. Mi è capitato spesse volte, mentre leggevo, di riuscire ad anticipare un pochino e di capire dove andasse a parare con la sua storia. Diciamo, mi piaceva ancora di più che se avesse tenuto nascosto il finale fino alla fine. Se riuscire a entrare in una sorta di simbiosi, non so come chiamarla. Mi ha appassionato. Poi ogni tanto ci sono delle storie che sono molto simpatiche, anche scritte un po' per ridere, diciamo. L'ultima che ho letto è quella della pergamena, Button, se si vuole, il titolo originale. Proprio una macchina del tempo hanno portato indietro una pergamena senza accorgersi però che nel presente sarebbe stata nuova se la portavano indietro. Quindi non sono riusciti a ricavarne le loro centinaia di migliaia di dollari e hanno dovuto chiudere baracca e burattini.
Sono rimasti fregati, come si suol dire.
Vabbè, fantastiche comunque. E adesso accumulerò sempre di più. Diventerò un accumulatore seriale.
Ma della fantascienza tu ami, ad esempio, più la robotica piuttosto che il catastrofismo o altre cose, altri filoni?
Ah, ti dico, per diciamo lettura. Purtroppo no, perché ho cominciato veramente da poco, infatti magari appassionati del genere storgeranno anche il naso sentendo così, però d'altronde il tempo è quello che è. Per quanto riguarda altri filoni, io quelli da film, serie TV e da fumetti, come dicevo, come autori non conosco ancora, insomma non ho una panoramica completa ancora.
Pian piano la costruirai, ecco, man mano che
ovviamente,
certo, col tempo si fa tutto. E una domanda, quindi, dalla lettura alla scrittura, come e perché hai iniziato a scrivere? C'è stata proprio un po' la spinta data dai racconti che hai letto, un po' dalla scoperta anche di questi libri che non avresti mai detto fossero di famiglia, diciamo così?
Io sono partito a scrivere senza aver letto i racconti brevi, a parte quelli del Witcher che citavo prima. Avevo letto solamente di fantasy, libri completi, romanzi. Il perché ho cominciato a scrivere è perché mi è venuto, penso che a molti possa venire, diciamo, come domanda sibillina che gira per la testa. Come farei io? Nel senso, e se questo personaggio invece facesse così, se avessi io a disposizione il mio mondo, come farei interagire i personaggi? Seguirei il filone che ha seguito l'autore XY, oppure o l'autrice YZ, oppure farei qualcos'altro? Ecco, io ho voluto cimentarmi a creare un mondo mio, provare a scrivere e vedere quello che io vorrei fosse scritto sulla carta, sostanzialmente. Purtroppo tra il dire e il fare ovviamente c'è di mezzo il mare, è un mare di parole.
Certo.
E non è così scontato che poi quello che effettivamente metti sulla carta sia leggibile e digeribile da qualcuno. Però come tutte le cose, quando scrivi tu sei il fan di te stesso numero uno, no? Quindi a me piaceva quello che scrivevo. Ho scritto prima un libro prima di dedicarmi ai racconti brevi. A me piaceva, ero il mio fan numero uno, quindi...
Però come fan numero uno ci hai lavorato, nel senso hai scavato, hai scritto, riscritto, cancellato, cioè comunque alla base dell'essere fan c'è un lavoro anche pignolo, diciamo così?
Sì, sì. Infatti la prima scrittura è stata di getto, un po' come diciamo, l'onda del momento e dell'entusiasmo.
Sì.
Dopodiché c'è stata la rilettura, cancellazioni, aggiunte, modifiche, questo va meglio così, questo va... perché dopo aver iniziato a scrivere questo mio libro, chiamiamolo romanzo, possiamo chiamarlo come vogliamo, visto che non è ancora pubblicato, possiamo dargli la forma che vogliamo, dopo aver iniziato a scrivere ho iniziato a leggere i libri con occhi diversi, nel senso ho letto fantasy ma ho iniziato a leggere anche altri generi, romanzi storici, un thriller, tutto per andare a cercare, a guardare come facevano gli autori per risolvere determinati problemi, dove erano dal punto di vista del personaggio, come trattavano un'azione, cioè un combattimento all'interno del... Prima le letture erano di divertimento, diciamo, mm-hmm. anche adesso lo sono ovviamente. Mm-hmm. Dopodiché al divertimento si è affiancata un'analisi un po' più approfondita, dico un po', perché non è che sono il, diciamo, il letterato, laureato in lettere e filosofia, mm-hmm. quindi diciamo nel mio piccolo ho cercato di fare queste analisi un po' più approfondite e poi trasportare tutto quello che imparavo a quello che poi dovevo scrivere, quindi come gestire un po' con le tempistiche, l'intreccio, tutte queste cose qui. Mm-hmm.
Sì, comunque la tua formazione scientifica da un certo punto di vista ti ha aiutato anche nella scrittura, perché c'è alla base un metodo preciso e molto razionale. Quindi insomma non è una cosa così scontata, soprattutto quando si è alle prime armi come autori.
Infatti è a posteriori, diciamo, che quando uno legge mm-hmm. e trova la cosa lineare e semplice, in realtà più una cosa è semplice più c'è lavoro dietro per smussarla,
esatto.
e farla diventare il più semplice possibile,
esatto.
semplice diciamo di lettura. In realtà c'è l'analisi dietro per vedere che tutto accada nell'ordine che io voglio, perché altrimenti si perderebbe.
Quindi arriviamo a composizione vettoriale, com'è nato?
Dopo essermi dedicato alla stesura del grande libro, mm-hmm. ho iniziato a leggere questi racconti brevi. E allora ho pensato, perché sono interessanti, perché sono un condensato di informazioni, divertimento, intreccio, perché per quanto siano brevi succede di tutto al loro interno. Ho detto proviamo anche questo, perché abbiamo fatto un libro, abbiamo riempito 500 pagine di parole, proviamo anche a vedere come ce la caviamo con qualcosa di più sintetico, anche perché ho sempre avuto un po', diciamo, il dono della sintesi. Per me non è stato facile alcune volte dilungarmi in qualche descrizione più lunga nel libro vero e proprio. E allora ho deciso di provare a scrivere un racconto breve, che non era ancora composizione vettoriale, era un altro che ho chiamato Il fiume. È inedito, nessuno l'ha mai letto, non si sa. Prima o poi uscirà da qualche parte, vedremo dove.
Chissà, vedremo.
Ed era, sì, un racconto breve, 27.000 battute, mm-hmm. spazi inclusi. L'ho letto, mi piaceva, l'ho fatto leggere in famiglia, piaceva a tutti. Allora ho detto, beh, magari proviamo a scrivere qualcos'altro. Ed è proprio in questo... Prima ancora di composizione vettoriale mi è saltato fuori il concorso. Allora volevo iscrivermi proprio con questo racconto, Il fiume, perché mi piaceva, però non collimava con il numero di battute, perché era lungo il triplo. Mm-hmm. E quindi siamo arrivati a composizione vettoriale. Ero molto, non so come dire, deluso di non poter far gareggiare il mio fiume. E allora mi sono arrovellato il cervello su cercare una trama che potesse far nascere un nuovo racconto breve. Mm-hmm. Ed è nato composizione vettoriale. Al contrario, in realtà è nato perché mi è venuta, come ti dicevo prima, ogni tanto mi estraneo dal mondo. Stavo guardando fuori dalla finestra e mm-hmm. mi è arrivata, come mi è balenato per la testa, il finale. Solo mm-hmm. il finale, la frase mm-hmm. finale che conclude tutto il resto era niente. Quindi ho dovuto fare un lavoro a ritroso e pensare come utilizzare questa frase finale, punto di domanda. Ci ho impiegato un paio di giorni, perché prima era in decisione, diciamo.
Sì. Mm-hmm.
Perché avevo scritto solamente il libro fantasy. Il racconto Il fiume non è propriamente di fantascienza, mm-hmm. anche se accadono cose che non sono nell'ordinario. Mm-hmm. Allora la mia prima idea era che questa composizione vettoriale, che non aveva ancora questo nome, perché il vettore non esisteva, volevo farlo fantasy sostanzialmente, quindi riuscire a incastrarci dentro qualche elemento del fantasy. Mm-hmm. Però dopo aver letto tanti raccontini di Asimov ho pensato proviamo con la fantascienza, infatti il mio primo è la prima entrata in campo nel mondo della fantascienza, è proprio questo qui. E quindi ho iniziato a ritroso a creare il vettore. Poi ho un nome strano perché ci ho giocato. Composizione vettoriale ha un significato dal punto di vista fisico. Mm-hmm. Il vettore, se hai mai fatto a scuola i vettori, le freccette?
Sì, assolutamente.
Ecco, la composizione dei vettori è la somma vettoriale, no?
Mm-hmm.
Ecco, quindi composizione vettoriale in realtà era per dire una somma, un insieme, mettere insieme e sommare tanti di questi vettori. Vettore è in realtà molto banale, nel senso che il vettore è proprio il vettore di trasporto, il fattorino.
Sì, in pratica era, sì.
Un super fattorino, un super trasportatore, dotato di... Non dico superpoteri, ma sono molto allenati proprio perché devono portare in giro delle cose che sono molto preziose.
E quali sono i temi che tratti in questo racconto?
Sì, sono 10.000 battute, spazi inclusi, quindi bisognava essere molto succinti.
Uh-huh.
Infatti come tema, penso che sia il grande tema caro alla fantascienza, cioè il grande cervellone, il supercalcolatore.
Uh-huh.
Quindi i multivac al 9000 sono i super cervelloni, le grandi intelligenze artificiali. E quello che ho voluto un pochino approfondire è alla fin fine quella che è l'idea del vettore, anche un po' quella mia, ovvero il supercalcolatore che, nel caso almeno del mio racconto, gestisce tutto, tutte le città che girano intorno a questo super computer,
mm-hmm.
affidare a questo supercomputer tutta la vita umana è una buona idea, non è una buona idea, cioè affidare alla macchina qualsiasi cosa, una macchina che quindi dell'uomo non può sapere effettivamente tutto se non quello che gli hai inserito tu come input, mm. o quello che è riuscito lui, se ha preso coscienza di sé, mm-hmm. si sa, non si capisce bene, cioè non è scritto nel racconto, comunque in base a quello lì, cioè a quello che tu gli hai inserito, quello che riesce lui a capire, mm-hmm. potrà far bene, sostanzialmente detto in parole povere.
Mm-hmm.
E Multivac anche faceva più o meno la stessa cosa, voleva rendere felici gli umani, ma il Multivac può dare una felicità all'essere umano, ma
quindi
infatti nella storia poi il Multivac viene disattivato in pieno, mm-hmm. perché non sarà lui a darti la libertà.
Quindi, quindi tu poni anche dei temi classici che toccano un po' anche la letteratura, non solo la fantascienza, che riguarda proprio la felicità conseguita attraverso strumenti di vario tipo, in questo caso il super cervellone.
Sì, diciamo di sì, mi sono tenuto, essendo proprio il primo passetto nel mondo della fantascienza, mi sono tenuto su temi comunque universali.
Certo.
Poi in questo caso la felicità, ho fatto un esempio con il Multivac, qua nel racconto la felicità non è che entri proprio in gioco, ma possiamo tenerla presente con le ultime frasi che si scambiano la dottoressa e il vettore. Quindi il fatto che appunto un computerone, un insieme di circuiti, non sia un essere umano alla fine, è un computer, non è un essere umano. Ci possiamo affidare a qualcuno che non è un essere umano per fare tutto quello che serve per gli esseri umani. Può essere un computerone, ma può essere anche, non so, un super polpo, super intelligente. Potrebbe lui essere elevato al massimo rango ed essere lui che comanda tutti gli uomini? Secondo me no. L'essere umano deve essere comandato dall'essere umano, ma sì, sono temi molto importanti. Diciamo.
E anche abbastanza complessi, perché comunque c'è sempre ci sono temi legati all'etica e anche appunto al rapporto uomo-macchina, il rapporto di interdipendenza che apre a spiragli immensi e che comunque ha ispirato anche pellicole e libri in cui le macchine prendono anche sopravvento, quindi insomma ci sono anche delle implicazioni con proiezione a un futuro non propriamente allegro, diciamo pure così.
No, no, è un tema complessissimo, infatti l'ho solo, diciamo, scalfito con quelle due frasi, perché non era,
certo.
Se deve essere un racconto breve, incisivo dal punto di vista di quello che succede, del finale, ma come temi trattati non mi sembrava, non so neanche io sinceramente se sarei in grado di effettuare un'analisi tanto spinta, tanto approfondita di tematiche così importanti. Non penso di avere ancora almeno la capacità per approfondire una cosa del genere. Sì. Serve appunto avere una grande cultura, aver letto, comunque avere una libreria alle spalle piena di libri, ovviamente letti, non solo messi come soprammobile. Infatti un bagaglio culturale immenso, avere il quadro generale e poi poter dare effettivamente la propria interpretazione. La mia per ora è sì, solo una scalfitura sul rivestimento del supercomputer.
Comunque nella scrittura di composizione vettoriale tanta parte l'ha fatta la tua formazione, anche il fatto comunque di essere un ingegnere, perché hai comunque una capacità di programmazione che è proprio poi del tuo lavoro, no?
Infatti, diciamo, proprio in virtù del fatto che le battute erano talmente poche, bisognava dosare giustamente tutti gli inframmesi, un pochino di descrizione, un po' di dialogo, il viaggio e la conclusione. Quindi doveva essere una sorta di escalation, un esponenziale, se vogliamo calarci proprio nel...
Parlando in termini ingegneristici, matematica.
Sì, poi ovviamente la programmazione da un lato, e poi all'interno del raccontino ci ho inserito un paio di cosettine, perché i nomi delle città che ho messo, quelle dell'anello, non sono nomi casuali. Quando ho creato, diciamo, questa ambientazione solamente abbozzata, ho voluto creare un sistema, diciamo, autosufficiente di queste 7 città, perché hanno nomi strambi, ma sono nomi che rimandano un pochino a quello che ogni metropoli, questo anello di città, fa. Per esempio Shell, che in inglese vuol dire guscio, conchiglia, è descritto molto brevemente, sono cupole di calcestruzzo precompresso, armato precompresso. Questa è una cosa che ho inserito, è puramente ingegneria, perché
sì, certo.
Non penso che si sognerebbero di dare quelle descrizioni tremende. Oppure non mi ricordo che città era prima, comunque le descrizioni erano sempre acciaio e calcestruzzo che escono da questa densa foschia. Quindi come descrizioni ci ho inserito tanta, diciamo, di struttura.
Sì, ci hai messo del tuo, come si suol dire.
Sì, beh, mi piace, perché anche nel libro, quello che ho scritto, ho inserito un po' di termini tecnici qua e là, cercando di renderli più digeribili possibile, ovviamente, perché non si può ridurre un libro fantasy a una relazione di calcolo.
Certo.
Altrimenti quello la porti allo sportello in regione. Però sì, ci ho dedicato abbastanza a creare l'ambientazione intorno, per quanto sia breve e raccontino, perché sì, le altre città dicevo che hanno nomi strani, ma per esempio, non so, c'è Torre, è un nome un po' così, però se vado per esclusione rispetto a tutte le altre, la Torre era la torre di, tra parentesi, guardia, cioè dove ci sono le caserme, quindi difesa. Poi c'era Oxida, con ossigeno, quindi era il mondo, diciamo, ossigeno, quindi piante, dove si coltiva, tra virgolette. C'erano Salaria, che non c'entra niente con la via Salaria, ma era semplicemente un nome strano per dire salari, quindi diciamo, pecunia, quindi centri amministrativi.
Interessante. Come...
E poi chi altro c'era? Vabbè, Windia è una... è rigirato, vabbè, il termine wind, quindi vento, alle eoliche, ma anche centrali termonucleari, quindi tutto l'ambiente della produzione di energia. E poi, beh, macchina penso che parli da sé,
certo.
le industrie e quant'altro. Rimane quella povera scelta, prima dicevo, i gusci, che sono gli ambiti residenziali, il guscio protettivo nome strano invece a dove c'è il computer centrale, perché Antaria non c'entra niente con le altre. E in realtà ho messo insieme quello che dicevo prima, Antares, Aldebaran,
sì,
gira lei e viene fuori questa Antaria, è perché non sono sicuro neanche io che ho scritto che queste città si trovino sulla Terra. Potrebbero benissimo essere su un altro pianeta che è stato colonizzato, quindi ho voluto richiamare anche questo. Non so, è tutto un po' cervellotico, ma è tutto nascosto dietro e non si capisce dalla scrittura.
Sì,
hai
voluto evocare anche, cioè hai attinto alla capacità evocativa della parola, cioè, tra l'altro lavorando in maniera certosina ed elaborando anche nomi particolari effettivamente, quindi c'è, cioè, qualcosa che va oltre a quello che il lettore legge e comprende, diciamo, immediatamente.
questo è un po', diciamo, il retaggio del fantasy che ti porta a creare tanti, tanti mondi.
Uh-huh. E per quanto riguarda la partecipazione allo scrigno dei racconti, quando hai saputo l'esito, insomma, qual è stata la reazione e poi, insomma, com'è andata anche la partecipazione? Che cosa ti aspettavi, ecco?
Beh, sinceramente le mie aspettative erano, diciamo, basse, nel senso che non mi sarei mai aspettato di arrivare primo. A me la storia piaceva. Mm-hmm. Ovviamente il grande salto, mm-hmm, è quello che, diciamo, tre step: grande lettore, dopodiché inizi a scrivere, però tra lo scrivere e far leggere a qualcun altro quello che hai scritto, il passaggio non è propriamente semplice.
Sì.
La scrittura è mettere nero su bianco se stessi, quindi per quanto uno cerchi di scrivere qualcosa che magari non c'entra niente con il proprio io, mm-hmm, in realtà qualcosa sulla carta viene trasferito comunque.
Certo.
E infatti il vettore in treno ero alla fin fine io quando andavo all'università, mm-hmm, su e giù.
Infatti ho trovato questa affinità, infatti ho detto c'è un richiamo autobiografico.
E adesso non so se avessi sempre il viso truce, perché nessuno si sedeva effettivamente a fianco.
No, dai.
Ecco, o ero con altri colleghi di università o con amici, oppure ero, sì, sempre solo, diciamo, a meno che non fosse ora di punta, evidente.
Sì.
Ma sì, quindi era questo qua il salto più grande, cioè farsi coraggio e andare a buttarsi,
certo,
nella mischia. Ho visto che c'era questo concorso, che tra l'altro mi ha permesso di scoprire un mondo tutto a fianco, perché,
certo,
per associazioni culturali e quant'altro, non pensavo ci fosse tanta concorrenza, quindi in realtà è ancora più importante per quanto mi riguarda come vittoria, perché erano oltre un centinaio di racconti in gara, quindi è stata una grande soddisfazione. Quando,
certo,
mi è arrivata la chiamata, uh-huh, che io sinceramente non mi aspettavo, ma perché sono un po' pessimista da quel punto di vista, ero senza parole. L'unica parola che mi è uscita è fantastico, forse anche riferito.
Siamo proprio in tema, comunque.
Sì, sì, appunto. Perché sì, non avevo molte parole, ero emozionato proprio, senza neanche fosse stato, non so, un viaggio sulla luna, appunto. Però è...
Quindi tu hai conosciuto, ecco, ti sei aperto un mondo e hai conosciuto anche il collettivo Scrittori Uniti. Che rapporto hai con il collettivo e che cosa hai visto? Anche, insomma, sei all'inizio del tuo percorso, però che cosa hai trovato nel CSU?
Sì, proprio ho fatto un passo e mi sono ritrovato in un mondo tutto nuovo. Associazioni, l'associazione fantasy per esempio, e anche proprio il CSU, cioè, il rapporto con il CSU è appena iniziato, proprio perché sì, non ho ancora utilizzato e non sono ancora entrato con il CSU a mostrare le mie pubblicazioni, i miei libri, le fiere, tutte queste, mm-hmm, cose qui, perché non sono ancora un autore pubblicato, ovviamente. Però la sensazione è quella di famiglia, se si può dire, di passione che proprio permea il collettivo. Leggendo sulla pagina Facebook, seguendo le fiere virtuali che fanno, il loro sito internet, conoscendo poi Claudio sia per prima con il concorso, poi sentendoci anche per telefono, ecco, è proprio Claudio Secci che mi ha aperto questo mondo e dato queste possibilità fantastiche. È un rapporto che spero di coltivare e poi di portare avanti, mm-hmm, per di più, perché sì, come dicevo, è passione, sono appassionati, e non solo appassionati, ma cultori proprio della materia, che sono, mm-hmm, esperti, mm-hmm, esperti scrittori, lettori, quindi chi meglio di loro può aiutarti e portarti per mano, diciamo, in questo mondo,
certo,
il mondo dell'editoria, che è un mondo, da quel che ho capito, una selva selvaggia. Sono poeta.
Sì.
Quindi sì, sapere che ci sono persone così appassionate, mm-hmm, gentili, disponibili, è stato molto importante.
Mm-hmm. E i tuoi prossimi progetti, appunto, c'è questo libro in lavorazione, però ce ne sono magari altri di progetti che speri comunque possano concretizzarsi nel futuro. Parlacene un po'.
Allora, sì, il diciamo, concorso ha avuto un duplice esito, sia quello di, appunto, dice, gioia personale, nel senso di essere arrivati primi in una grande soddisfazione,
certo.
Sia poi il primo premio era l'editing di un'opera già pronta, oppure che avrei potuto scrivere in un futuro. Quando ho visto nel bando che c'era questa possibilità, ho partecipato a occhi chiusi, proprio sognando la possibilità di... E infatti il progetto adesso è quello lì, cioè editare e terminare il mio primo libro, quello a cui ho dedicato tutto me stesso l'anno scorso, prima di dedicarmi ai racconti brevi, appunto. Quindi quello lì è il progetto che adesso porterò avanti, mischiando questo il lavoro. Però non solo il libro, cioè questa storia dei racconti brevi mi appassiona, quindi penso che continuerò a scrivere raccontini, poi se li pubblicherò o meno non lo so, ma intanto... diciamo per divertimento personale,
certo.
Dico, non sono professionista del genere, quindi io lo faccio per divertimento, e se poi posso portare un po' di divertimento anche agli altri, meglio ancora.
Certo. E qualcosa di fantascienza ce l'hai in testa, oppure resta un attimo lì, poi per un futuro, chissà?
Allora, la fantascienza è difficile da scrivere, nel senso che ha un grande bisogno di un bagaglio scientifico molto grande. Ora, fossi un astrofisico, fossi un ingegnere chimico, anche un ingegnere meccanico di per sé, loro hanno un'altra capacità di vedere le cose, nel senso anche semplicemente Asimov sa di stelle, sa di chimica, cioè è molto preparato. Adesso siamo arrivati a un momento in cui la scienza ha fatto dei passi non da gigante di più, è un continuo aggiornamento di scoperte sempre nuove, sempre nuove, sempre nuove, quindi riuscire a creare della fantascienza che non sia andare a ripercorrere, diciamo, i passetti degli autori passati, e quindi cercare di fare della fantascienza nuova, quindi partendo dalla nostra tecnologia, immaginando quello che potrebbe essere, è un salto molto, molto difficile, quindi ha bisogno di tempo e dell'illuminazione giusta, diciamo.
Certo.
Io come progetto di fantascienza prossimo, in uno di quei momenti, in realtà non di pensiero, ma era un problema che ho avuto mentre lavoravo, di database, si erano incastrati tutti, comunque un pandemonio, e proprio in quel momento lì mi è venuto in mente un'altra storia, sempre di fantascienza, da mettere vicino a quella del vettore, quindi prima o poi scriverò anche quella sul mio quadernetto, ci sono tutti gli appunti per farla, quindi forse una continuazione proprio. Quindi un racconto di fantascienza prima o poi arriverà.
Okay.
Devo solamente giostrarlo un pochino per fare in modo che non si capisca subito dove voglio arrivare. E lì poi bisogna giocare un pochino per nascondere gli indizi.
Ok, poi se vuoi aggiungere altro.
Aggiunta solo dei ringraziamenti a te per l'intervista, a Fantascientifica e al CSU, ovviamente a Claudio che mi ha proposto queste interviste, quella su CSU scritta, questa con voi. Sono delle opportunità nuove e molto importanti, perché sono una persona molto, molto riservata, che non si è mai esposta, diciamo, più di tanto, almeno in questo mondo qui, poi ovviamente il mondo lavorativo è un'altra cosa, però la fantascienza, il fantasy era qualcosa che coltivavo per me e che adesso sono felice anche di condividere.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.